il Vangelo ha tre momenti. Primo momento, Gesù entra nel Tempio, entra nella casa del Padre suo celeste, entra nel Tempio, che era il simbolo, il segno, la sede delle promesse di Dio al suo popolo, e il Tempio del Padre suo, in quel tempo in cui Gesù era stato presentato dalla Madonna, da San Giuseppe, era stato incontrato dal santo vecchio Simeone, Tempio suo. E come la trova? La trova ridotta a una bottega, cioè nell'atrio del Tempio, i soliti banchetti e banconi, e anche animali, cioè tutto quello che, insomma, usavano per i sacrifici. Era un traffico continuo, cioè invece di badare a pregare si badava ai soldi, si badava a guadagnare. L'uomo è sempre stato uguale. La reazione di Gesù è tremenda, perché quello che noi ci rappresentiamo di Gesù è mica Gesù, sapete? Gesù è figlio di Dio, è venuto qua a portare la parola di salvezza dal peccato, e per questo occorrono mezzi drastici. Vedendo tutta quella baraonda, tutto quel gridare la merce, e qui colombe, e qui vitelli, e qui, insomma, immaginate un po' quello che può essere un mercato. Davanti al Tempio, Gesù fa una specie di flagello di cordicelle, e giù botte da orbi, cioè no, lui ci vedeva. Certo, adesso dovremmo un pochino interrompere e rappresentarci la scena. Gesù che agita e dà addosso, e quelli scappano con la loro merce e prendono botte, insomma botte, era botte, e mica altro. Che significa questo? Significa che con Dio non si può scherzare. È brutto negare Dio, è brutto fare professione di ateismo, ma fare professione di religione e fare della religione una fonte di guadagno è vergognoso. Questo è l'insegnamento di Gesù. Lui è venuto per il regno dei cieli, miei cari fratelli, è venuto per staccarsi dalle cose della terra, e non per avere tutti i comodi, non per fare carriera, non per fare politica. Basta, non tocchiamo questo argomento. Quindi, primo punto, i profanatori del Tempio. Secondo punto, i giudei. Dopo questo trattamento domandano spiegazioni. Dice, ma come ti comporti così? Con quale autorità? Chi ti ha dato il permesso di fare queste cose? Qual è la prova, la garanzia che ci dai? E Gesù la dà. Distruggete questo tempio e lo riedificherò in 3 giorni. I giudei malevoli hanno capito del tempio che stava lì alle spalle. Dice, come? I nostri antichi, prima Salomone, poi la riedificazione dopo la trasmigrazione babilonese, hanno impiegato 46 anni, sapevano pure la data. E tu in 3 giorni? Non è mica un cantiere così gigantesco da poter in 3 giorni? Ma in 3 giorni nessuno, neanche l'ingegner Nervi sarebbe stato capace di costruire in 3 giorni. È vero? Quindi per loro Gesù ha detto una bestemmia. E ricordiamoci, quando faranno il processo contro Gesù, tireranno fuori questa frase: ha bestemmiato contro il Tempio. Perché ha detto eccetera eccetera. Ma Gesù non parlava del tempio materiale che gli stava davanti, parlava del tempio del suo corpo, quando sarebbe stato ucciso e dopo 3 giorni sarebbe stato risuscitato. Qui si pongono i problemi teologici molto importanti, ma non c'è il tempo, però un accenno ci vuole. Ed è questo. In ogni espressione del Santo Vangelo, in ogni capoverso, non c'è soltanto il senso ovvio esteriore, ma c'è un senso profondo della nostra fede. Come qui c'è il senso esteriore, cioè la polemica di Gesù con i farisei, la polemica, insomma, con questi rappresentanti indegni della religione del Padre suo celeste, c'è questa polemica. E questa polemica lo porterà a morte, lo porterà a essere consegnato appunto per essere crocifisso. Ma dentro questo c'è la cosa meravigliosa, la sicurezza che aveva Gesù, che sarebbe risorto, che avrebbe vinto la battaglia. Teniamolo questo pensiero, teniamolo, soprattutto in questi tempi, in cui la Santa Chiesa è, diciamo, accerchiata da ogni parte, è contraddetta da ogni parte. Ma diremo un pensierino alla fine su questo. Poi, dunque, l'ultima conclusione, imprevista di questo. Gesù, dunque, salì per la festa di Pasqua e durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù continuava a fare miracoli di ogni genere. E si può dire che dalle sue mani uscivano i miracoli come fiori profumati. Bastava che toccasse e l'ammalato guariva. Bastava che toccasse e lo zoppo camminava e il cieco vedeva e il rattrapito ergeva, insomma, si sollevava sulle sue gambe. Era un fiorire continuo della dolcissima anima di Gesù. E allora molti credettero in lui. Il Vangelo spesso, cari fratelli, dice questa frase: molti credettero in lui, molti. In varie occasioni, per esempio la moltiplicazione dei pani, poi il miracolo di Lazzaro, e insomma sempre del Santo Vangelo, molti. Poi, al tempo della passione, dove sono andati questi molti? Quando Gesù fu portato davanti a Pilato, fu portato davanti al popolo, e il Pilato chiese: ma chi volete che vi liberi? Gesù, detto il Cristo, o Barabba? Cosa ha risposto la folla? Vedete che mistero? Quindi, Gesù è lasciato solo. Gesù ha distribuito miracoli, grazie e tutto, e poi nessuno si ricorda? L'ultima osservazione molto teologica, molto profonda, molto teologica. Gesù non si confidava con loro. Molto entusiasmo, prima, appunto entusiasmo per i miracoli. Ma Gesù non si confidava con loro, e infatti sapeva ciò che c'è in ogni uomo. Gesù sapeva ciò che c'è in ogni uomo. Che c'è in lui? Che c'è in me? Povero prete. Che c'è in voi, cristiani? Sì, evidentemente, cari fratelli, buoni fratelli miei, se passasse Gesù qui, e cominciasse da chi vi parla, ma poi passando davanti a ciascuno di voi e dicesse: io so quello che c'è nel tuo cuore, so quel che c'è nel tuo cuore, so quel che c'è nel tuo cuore, saremo contenti? Ma sì, prendiamo slancio. Che la nostra sia una fede di testimonianza, che siamo contenti di essere cristiani, che lo mostriamo nella vita. Ecco la parola adesso su Santo Padre. Sapete che venerdì il Santo Padre fu ad Assisi a chiudere l'assemblea dei vescovi italiani, circa 250 vescovi. L'Osservatore Romano ha pubblicato il discorso per intero, sia il discorso ai vescovi, sia quello tenuto ai fedeli nella cattedrale di San Rufino ad Assisi. E sembra di leggere, attraverso le righe del Santo Padre, una nota di grande tristezza, di grande sofferenza. Santo Padre dice che la Chiesa oggi è assediata da tutte le parti, e quindi c'è bisogno di una testimonianza da parte dei laici, da parte dei fedeli, e da parte dei vescovi, e da parte dei preti, è chiaro, da parte dei religiosi. C'è
c'è, non possiamo continuare nel tran tran abituale.
Dobbiamo prendere coscienza, il termine che oggi si dice, prendere coscienza della nostra responsabilità. Papa Paolo VI, dopo l'infame referendum sul divorzio, infame, perché è stato trattato in modo infame, chiamò a Roma i vescovi. Non vi scandalizzate, è vero, di queste cose? Non vi scandalizzate, altrimenti non parlo. Chiamò a Roma i vescovi e disse ai vescovi: il problema è che noi vescovi non eravamo d'accordo. Santo Padre ieri ha fatto capire qualcosa di simile ad Assisi. Vedete quindi l'importanza. Dobbiamo pregare per i vescovi, pregare per i sacerdoti, pregare per i religiosi e pregare anche per voi, che siete i nostri collaboratori.
Dobbiamo uscire da una chiesa da ghetto, da una chiesa puramente osservazionale, che basti la messa. La messa non basta proprio per niente. Quello che basta è il sangue di Cristo che celebriamo nella Santa Messa. E di cui siamo testimoni con la nostra fede. Ecco pertanto, stringiamoci attorno a Santo Padre. Cerchiamo di collaborare. Vedete, quando sentiamo certe cose strane. Per esempio, già che parliamo di Assisi, sappiamo che ad Assisi è andato il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo. A prima vista diremo: ma che ci vanno a fare? Se non credono, ma che ci vanno a fare? Ma poi pensandoci, chissà, fratelli miei, chissà che lì ad Assisi, a quattro passi dalle ossa di San Francesco, non sentano qualcosa, non provino qualcosa. Ecco, dobbiamo pregare per questi uomini. Dobbiamo pregare perché anch'essi si convincono che questa vita è fumo. Pregare che non sia fumo di Satana, che diventi incenso di speranza. E preghiamo la Madonna, come il nostro solito. Preghiamo la Madonna che possiamo vedere Gesù non arrabbiato. Oggi Gesù è arrabbiato forte. Menava. E vediamo Gesù dolce, Gesù benevolo, Gesù benigno, come dicono le preghiere per i moribondi. E Gesù che è Gesù, è Gesù del cuore dolcissimo, è Gesù dolcezza, speranza, gioia e conforto di noi poveri peccatori.